Grazie di avermi invitato, grazie ai pochi ancora coraggiosi che sono rimasti. Ovviamente dovrei essere più rapido. Dunque, un motivo di ringraziamento è per il fatto che l'università in questo periodo non è molto amata. L'università è molte cose diverse, vi posso spiegare che l'università a volte fa anche delle cose serie. In questo caso io sono direttore di un master in architettura ecosostenibile che si tiene a 7 anni, prima era un corso di perfezionamento che si teneva in totale da 13 anni, avevamo cominciato nell'80 a occuparci di questi problemi. Sono passati almeno 250 laureati in questi anni che si stanno diffondendo in giro e quindi spero che portino il virus della buona progettazione sostenibile. Ce ne sono anche altri che fanno questo tipo di attività in diverse università italiane, non moltissime. La differenza fra forse i nostri corsi e quelli di altri colleghi è che noi siamo in una facoltà di ingegneria e quindi abbiamo un approccio molto operativo, cioè vogliamo formare progettisti e abbiamo un approccio interdisciplinare, cioè abbiamo persone che vanno dall'edilizia, all'architettura, all'impiantistica, all'ecologia, alla botanica, a tutti gli argomenti possibili e immaginabili. Esperti di riciclaggio dei rifiuti, di uso ottimale delle acque, eccetera. Ecco, ma soprattutto abbiamo un'altra cosa, che da sempre siamo attenti a non progettare prototipi, ma a vedere come si può cambiare la normale edilizia di mercato. E in questo momento in particolare stiamo occupandoci soprattutto di come adeguare l'edilizia esistente. E dobbiamo per inciso ricordarci a questo proposito che questa sarà una grande sfida, perché a differenza di altri paesi europei che hanno una grossa quantità ancora di patrimonio edilizio residenziale pubblico, l'Italia ha un patrimonio edilizio residenziale al record in comunità europea insieme alla Grecia, al 70% posseduto da chi lo abita. Questo significa che bisogna convincere moltissimi piccoli proprietari per i quali la casa inadeguata dal punto di vista del risparmio energetico e quindi inadeguata dal punto di vista della sostenibilità ambientale, bisogna convincere che questa casa va migliorata. Fino adesso le politiche fatte di incentivi e tutto il resto, anche quella che malauguratamente questo governo ha castrato, perché questo è il termine giusto, sono state fatte più con la logica di favorire la produzione di questi sistemi che non di favorire l'utenza. Salvo il fatto di dare incentivi. Questa, a mio parere, è una cosa che va considerata fortemente, perché il concetto di base è che non si può aggiungere un pannello fotovoltaico o qualche cosa del genere a un edificio che è ancora brodo da un punto di vista energetico, oppure fare un progetto in cui questa roba viene aggiunta a un progetto tradizionale. Va totalmente cambiato l'approccio alla progettazione. Va pensato come un ciclo integrato, che va dall'approvvigionamento dei materiali al trasporto di quei materiali fino all'uso, alla gestione, il riciclaggio di tutti questi oggetti. Questo lo dico per quanto riguarda la formazione, per quanto riguarda la ricerca è evidente che ci muoviamo anche su questi temi. In particolare in questi ultimi tempi stiamo preparando proprio nel centro studi di cui sono responsabile 2 ricerche, alcune, di cui 2 in particolare le segnalo. Una è proprio stata fatta per il Comune di Bologna. Cioè abbiamo collaborato alla definizione delle regole, del regolamento urbanistico e edilizio del Comune di Bologna. Devo dire che queste regole sono, a mio parere, anche abbastanza semplici, ma soprattutto sono fortemente innovative perché tutti quelli che un tempo erano requisiti volontari, cioè possibilità incentivate in qualche modo, oggi diventano, con coraggio direi, diventano esigenze obbligatorie. Per cui gran parte delle cose, per esempio, che diceva ora l'architetto Bussadori, sono cose che diventano a Bologna, d'ora in avanti, obbligatorie. E lo diventano mettendo insieme il piano energetico comunale, il piano strutturale comunale, la valutazione ambientale strategica, che sono state condotte insieme, e lo posso testimoniare anche perché abbiamo collaborato in qualche modo. E facendo tutto questo si garantisce quello che dicevamo prima, e cioè che fin dall'inizio della concezione della scelta del luogo, del modo di fare pianificazione, si tenga conto di questi temi. Perché si tenga conto della sostenibilità ambientale? perché è vero quello che veniva appena detto, che in troppi casi si costruisce dove non si dovrebbe costruire e quindi non si può poi sperare di rimediare a livello di singolo edificio. L'unico modo per rimediare sarebbe quello di fare dei bunker perfettamente autoregolati, ma questo ovviamente non esiste. Ci sono formare i progettisti giovani è fondamentale, perché ancora è troppo normale ritenere che ci debba essere ad esempio il condizionatore in ogni casa. Quel discorso che veniva fatto prima è tipico. È ancora troppo normale aver buttato via tutto il patrimonio di esperienza dei nostri predecessori che non avevano mai costruito in certe condizioni. La valle dove non arriva mai il sole in Alto Adige è un posto in passato nessuno aveva mai costruito. Oggi ovviamente per abitare. Oggi ovviamente invece si fa. Un'ultima cosa, stiamo anche facendo una ricerca con un dottorato, stiamo anche facendo una ricerca sul rapporto fra i vari modi di produzione di fonti alternative, cioè di produzione di energia attraverso fonti alternative e il territorio e l'impatto. Stiamo anche facendo una ricerca sull'attuazione del codice del paesaggio, del nuovo codice del paesaggio. Queste cose non sono casuali, non possono essere fatte in modo... Quando sento parlare di ettari di biomasse, di ettari di fotovoltaico, di serie di pale eoliche, mi preoccupo molto, perché non solo per la biomassa vengono fuori le cose che ho detto prima, che si sottraggono suoli a volte formidabili per la produzione di alimenti, non solo con le pale eoliche si può deturpare un paesaggio, ma tutte queste cose sono anche dove si trova un chilometro quadrato per fare pannelli fotovoltaici. Ecco, però non è che tutte queste cose vadano ovviamente evitate o demonizzate. Si tratta semplicemente di imparare a fare un attento confronto fra contesto, ambiente, valori, perché ogni cosa può essere fatta nel luogo giusto. Per esempio, racconto sempre per le pale eoliche che nel porto di Copenaghen, e forse molti di voi se lo ricorderanno, hanno visto, ci sono una decina di gigantesche pale eoliche che producono, allora quando sono stato io, il 25% del fabbisogno energetico della capitale della Danimarca e migliorano il paesaggio in quel caso, perché quel paesaggio è un porto e viene migliorato da questo segno di ordine e simbolico addirittura. Le stesse pale messe sulla collina di Fiesole ovviamente avrebbero un effetto diverso. Grazie.